Ti dico un libro, hashtag io resto a casa.
Ormai siamo affezionati a questa sigla che ci introduce nelle nostre bellissime serate accompagnate dalle parole di Dino Buzzati, serate che ormai abbiamo iniziato esattamente un mese fa, era il 23 marzo quando chiusi in casa con Replicante Teatro abbiamo deciso di iniziare a leggere, a fare delle letture condivise entrando nelle vostre case con il sorriso e soprattutto con la voglia di vederci e di stare insieme, perché è vero che nella radio le voci si sentono ma ormai abbiamo creato quelle relazioni in cui ci sentiamo anche di dire che ci vediamo tutte le sere in appuntamenti fissi. Vado immediatamente a salutare i nostri due ospiti, anzi non sono più ospiti, amici di tutte le sere, che sono Barbara Caviglia e Andrea Damarco di Replicante Teatro. Ciao Barbara.
Ciao Fabiola, grazie di questo benvenuto. Buonasera a tutti. Oggi è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. È un evento patrocinato dall'UNESCO che ha lo scopo di valorizzare l'importanza della lettura come elemento di crescita personale e collettiva dal 1996. Quindi direi che siamo nella perfetta condizione per ben festeggiarlo. E poi è anche il compleanno di Shakespeare. Oddio, lui dicono che sia nato il 23 o il 26 di aprile e che sia morto sicuramente il 23 di aprile, quindi una coincidenza strana. Comunque, insomma, se non è oggi è domani. Abbiamo due ottime compagnie ideali questa sera.
Possiamo davvero dire che è una festa questa sera che vogliamo fare anche con i nostri ascoltatori, ma soprattutto anche con voi, e quindi vado a salutare Andrea, ciao!
Eccomi qua, ciao Fabiola, ciao a tutti, ciao Barbara, ciao Daniele, buonasera a tutti e buona festa del libro.
È bello questo nostro appuntamento perché è un momento sempre molto piacevole, atteso durante il giorno, ormai è un mese che comunque anche tra noi ci sentiamo tutti i giorni in diretta, entriamo in tantissime case, non soltanto in Valle d'Aosta, ma sappiamo che siamo ascoltati in tutta Italia, ma non solo, lo streaming ci permette di arrivare anche fuori Italia da amici sparsi in tutta Europa che salutiamo, abbracciamo, sappiamo che siamo ascoltati anche da una scuola, attraverso Barbara abbiamo saputo che un professore ha proprio scelto con la classe di seguirci e quindi vogliamo abbracciare anche tutte queste persone. È bello potersi sentire uniti in questo tempo, e allora per sentirci ancora più uniti io voglio ricordare ancora una volta, ancora questa sera, il nostro sostegno al Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, istituito dalla Fondazione Comunitaria Valle d'Aosta insieme a tanti altri partners tra cui la Youth Bank, la Caritas Diocesana, il CSV e tanti altri. Per poter donare è molto facile, basta andare sul sito fondazionecomunitariavda.com/andratuttobene e lì troverete tutte le informazioni. Tra l'altro è un progetto, lo diciamo sempre ma lo ribadisco sempre con piacere, è un progetto che guarda al presente e ha la capacità di strutturare il futuro e quindi di creare una comunità che guarda insieme avanti verso ciò che succederà dopo, e in questo momento anche di confusione, oltre che forse ancora di paura, abbiamo davvero bisogno di camminare insieme, e Fondazione Comunitaria lo fa insieme ai partner, ed è il motivo per cui noi abbiamo scelto di sostenere proprio questa raccolta. Come ci ha detto Gianni Nuti, le attività sono partite, è stato aperto anche un bando di cui troverete tutte le informazioni, soprattutto un bando aperto al terzo settore, e le informazioni sono sempre su questo sito, quindi andate assolutamente a consultarlo. Adesso però arriviamo al libro, visto che oggi è la giornata mondiale proprio dedicata al libro. Bene, noi siamo entrati nel Bosco Vecchio e da ieri sera è arrivato anche dentro questo bosco anche il nipote del protagonista Sebastiano Procolo, è arrivato anche, benvenuto Andrea.
Sì, c'era dall'inizio, ma in realtà diciamo che entra nel vivo da ieri sera, cioè da ieri sera dall'altra, in realtà quando Matteo ha cercato di ucciderlo, e adesso questa sera si prosegue. È entrato questo ragazzo, è questo ancora collegato probabilmente con il bosco, lui c'è, è ancora presente, l'animo puro del fanciullo che continua a essere un tutt'uno con tutte le cose che lo circondano. Quindi evidentemente poi ha anche ereditato quello che interessava il colonnello, ma insomma probabilmente è una nota di disturbo, l'ennesima nota di disturbo per uno zio sordo, e quindi povero benvenuto.
Entriamo anche noi, come tutte le sere, in questo bosco e ci facciamo trasportare dalle vostre interpretazioni, e quindi per la nostra decima puntata, Il segreto del Bosco Vecchio.
Ed eccoci al famoso episodio avvenuto ai primi del luglio 1925. Il colonnello Sebastiano Procolo portò con sé il giovane nipote nel bosco, con l'intento di abbandonarlo affinché vi morisse. Il colonnello aveva ordinato a Matteo di non avvicinare assolutamente il bambino, al Bernardi di far sospendere la raccolta di legna nella foresta, a tutti i geni di stare chiusi nelle loro piante e non dare segni di vita. Benvenuto non doveva essere aiutato da nessuno. Il Procolo disse al ragazzo di dover andare a fare una misurazione nel Bosco Vecchio e lo invitò ad accompagnarlo. Benvenuto avrebbe preferito trovarsi, come faceva ogni giorno, con i compagni di collegio, ma non ebbe il coraggio di rifiutare. Così il colonnello si fece preparare da vettore 4 panini imbottiti e prese con sé una borraccia piena d'acqua, un binocolo d'artiglieria e una bussola cascabile. Attraversata la radura, camminò a lunghi e veloci passi su per il bosco, tanto che Benvenuto stentava a seguirlo. Al limite del Bosco Vecchio trovarono dei grandi mucchi di legna secca, accatastata con grande cura. I geni svolgevano quotidianamente il servizio pattuito, e un commerciante di fondo, con cui Procolo aveva fatto un contratto, mandava giornalmente a prelevare la legna per mezzo di un piccolo autocarro. Il colonnello e suo nipote si inoltrarono dunque nel Bosco Vecchio, puntando verso il Corno, la zona più selvaggia e quasi del tutto sconosciuta. I tronchi sembravano farsi sempre più neri e massicci, la penombra sempre più cupa, il canto degli uccelli sui rami sempre più alto. Era una giornata grigia con il cielo tutto coperto. Il cammino era faticoso, per il ripido pendio, per i rami secchi ammucchiati per terra, per i frequenti tronchi crollati, per l'atmosfera pesante di putrefazione e per l'ombra ostile che si addensava sempre più fitta man mano che i due salivano.
Dopo 3 ore il terreno cominciò a spianarsi. Doveva essere l'altipiano dominato dal Corno del Vecchio, ma non si poteva capire, perché gli altissimi alberi toglievano ogni visuale. Il colonnello doveva esserci già passato quella volta che era andato a liberare il vento Matteo, ma non riusciva più a orientarsi. Finalmente il Procolo incontrò una collinetta da cui si poteva dominare un piccolo tratto di bosco a forma di conca. Il Corno di là era però visibile. Quando fu sulla cima, il colonnello trasse di tasca un largo nastro di tela cerata diviso da tante righe rosse. Era una stadia per calcolare le distanze col binocolo. lascia pendere questo nastro a piombo tenendolo per un capo, disse il procolo Benvenuto. Io vado laggiù, in quella piccola radura, la vedi, no? Sul ciglione opposto, per misurare la distanza. Poi ti raggiungerò qui. Disse così e scese velocemente dalla collinetta, lasciando il ragazzo solo. In 20 minuti raggiunse il ciglione della conca e avanzò sul tratto di prato che aveva prima indicato a Benvenuto. Col cannocchiale riuscì a scorgere il nastro telemetrico, ma nell'ombra che si addensava ai piedi degli abeti non poté distinguere il nipote. Oh, gridò il colonnello come richiamo. Oh, rispose dopo un po' Benvenuto. Fecero dopo qualche istante 2, 3, 4 echi dal cuore della foresta. Il colonnello si guardò attentamente attorno e qui si internò nuovamente nel bosco, in direzione opposta alla collinetta dove Benvenuto lui aspettava. E così lo aveva abbandonato.
Era un pomeriggio plumbeo, senza un soffio di vento. Gli abeti avevano un colore nero. Il procolo non camminò molto, che ebbe bisogno di cavar la bussola di tasca per orientarsi. Non capiva più in che direzione andasse. Ma proprio in quel momento fece un incespicone e stramazzò in avanti per terra e saltatagli via di mano. La bussola cadde su di un sasso e si staccò. Il colonnello si lasciò sfuggire una maledizione. Rialzatosi, si guardò attorno insospettito. Ma tutto era assolutamente tranquillo. Gli abeti stavano impassibili come colonne di granito. E come poca luce scendeva dall'alto. Il colonnello non riuscì a trovare l'ago calamitato che era uscito dalla scatola metallica. E intanto non solo era buio, c'era anche un tale silenzio che il procolo sentì il battito del suo orologio d'oro in una tasca del panciotto.
Così Sebastiano Procolo, il colonnello, si smarrì nel bosco. Certo, quando egli aveva fatto l'accademia militare, dovevano avergli insegnato che nei boschi ci si può orientare per mezzo dei licheni che si sviluppano sul lato nord dei tronchi. Non c'è manuale di topografia che tralasci questa nozione, ma evidentemente il colonnello se l'era dimenticata. Da prima non si diede pensiero perché era ancora presto, ma a poco il giorno passava e la selva si faceva più densa. Il colonnello alla fine decise di seguire il pendio. Sarebbe pure arrivato in ogni modo al fondo della valle. Eppure non era così. La discesa a un certo punto si arrestava e il terreno ricominciava a salire. Gli abeti, avvicinandosi la sera, diventavano più grandi, molto più grandi. Il colonnello era ormai stanco, morto, ma continuava ostinato il cammino.
Alle ore 19, il fatto è certo, egli si mise a chiamare Matteo, ma il vento non si fece vivo. Alle 19:30 chiamò ripetutamente i Bernardi, ma nessuno gli rispose. Alle 8 gridò il nome di Benvenuto. E si udì una lontanissima eco rimandata da chissà dove. Ma poi tornò il silenzio. Il sole scese dietro la volta delle nubi. Gli uccelli andarono a dormire. Le tenebre della notte calarono nei recessi della foresta. E il procolo rimase solo, in mezzo alle tetre piante. Così come era rimasto solo Benvenuto. Alle 21:30 era ormai completamente buio. Il colonnello si sedette per terra, ai piedi di un abete. Tutto attorno gli stava la selva, l'antichissimo bosco vecchio, carico di una misteriosa vita. Il silenzio a poco si riempì di voci sottili. Alle 22 si avvertì anche il suono del vento.
Matteo! Matteo!
Gridò ancora Sebastiano Procolo, rianimato dalla speranza. Ma quel vento non era Matteo e continuò a strisciare indifferente sulla cima degli alberi. E 10, 12 echi questa volta risposero all'appello. Sempre più fiochi, lontani, fino a che nell'aria rimase solo sospesa una fragile sirisonanza. Sebastiano Procolo chinò la testa, stanco. Cominciava la veneranda foresta a vivere una notte nuova e si ridestava dal torpore diurno. Forse nel buio i geni uscivano dai tronchi e si aggiravano per sconosciute incombenze, forse erano raccolti in folla proprio tutto intorno, forse si era alzata dietro alla cappa di nuvole la luna, forse le tenebre non sarebbero mai finite, forse il sole non sarebbe mai più tornato, quel buio, per sempre. Poteva accadere anche questo.
Sebastiano Procolo non aveva neppure con sé i fiammiferi. Invano cercò di leggere l'ora sul suo cronometro d'oro. Diede due colpi di tosse, non certo per farsi coraggio, ma per liberarsi un po' la gola. Quell'odore intenso di abete, tutti quei vapori pesanti di decomposizione vegetale, gli davano un certo affanno. A lui non giunse il suono del campanile di fondo per annunciargli le ore, né la voce di Benvenuto rimasto chissà dove, che certo stava urlando di terrore, né il rombo di lontane automobili, né alcun altro suono umano. Il colonnello restò seduto ad aspettare il nuovo giorno e per la prima volta nella sua vita conobbe i rumori della foresta. Quella notte ce n'erano 15 e il procolo li contò ad uno.
Tanto in tanto vaghi boati fondi che parevano uscire di sottoterra, quasi si preparasse un terremoto. Due, stormire di foglie. Tre, cigolio di rami piegati dal vento. Quattro, fruscio di foglie secche sul suolo. Cinque, rumore di rami secchi, foglie, pinne che cadevano a terra. Il 6 era una voce remotissima di acque correnti. E poi il 7, rumore di un uccello grande levantisi ogni tanto a volo con alto frastuono di ali, forse un gallo cedrone. 8, rumore di mamma. mammiferi, scoiattoli, uffaine, volpi, lepri, che attraversavano la foresta. 9 picchettio di insetti che urtavano e camminavano sui tronchi. 10 a lunghi intervalli il ronzio di una grossa lontana. 11 il fruscio presumibilmente di una biscia notturna. 12 il grido di una civetta. 13 il dolce canto dei grilli. 14 urla e lamenti lontani di un animale sconosciuto, forse assalito da gufi o lupi. E 15 squittii del tutto misteriosi.
Ma 2 o 3 volte quella notte ci fu anche il vero silenzio, il solenne silenzio degli antichi boschi, non comparabile con nessun altro al mondo, e che pochissimi uomini hanno udito.
Era il 10° capitolo del Segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati, il romanzo breve che ormai ci accompagna da appunto 10 puntate, 10 giorni, insieme a Barbara Caviglia e Andrea Da Marco, che mettono la loro interpretazione. Questa sera, Barbara, devo dire che il Bosco Vecchio ci ha lasciato nel silenzio, ci ha lasciato davvero senza parole. Questo bosco che impariamo a conoscere di giorno e di notte.
Il silenzio è una delle cose più belle che ci possono essere, perché rivaluta molto l'ascolto, e perché si connette al respiro vitale della foresta, dell'essere umano, di ogni essere umano. E nel silenzio c'è tutto quello che poi si tira fuori e diventa suono. E alle volte, invece di interpretare il silenzio come una realtà concreta, forse lo interpretiamo come un vuoto, in senso negativo, come un buco. Invece è una sospensione, secondo me. Corrisponde alla dimensione dello stare, e il teatro, quello dello stare, è una delle azioni più ricche che esistano. Stare in silenzio è la ricchezza al cubo, dire al quadrato non basta nemmeno. Per me è un po' questo il senso del silenzio. Tutto contiene e bisogna essere in grado di tirarne fuori i significati fisici, psichici, razionali, qualsiasi, c'è tutto lì.
Sono assolutamente d'accordo con te, e mentre parlavi di teatro mi viene in mente davvero che manca non poter entrare in un teatro. Ormai sono tanti giorni che non possiamo accedere alle scene, alle vostre rappresentazioni, questo manca. Speriamo di poter tornare, e nel frattempo però vi ringrazio invece per la proposta di continuare gli eventi culturali anche attraverso la nostra radio, e quindi di poter anche arrivare nelle case di tutti coloro che hanno voglia di proseguire con noi questo cammino. Prima di salutarci voglio ancora ricordare ai nostri ascoltatori che se si sono persi delle puntate o se le vogliono riascoltare anche in altri momenti della giornata, possono ritrovare i podcast sia sul nostro sito www.radioproposteinblu.it. basta andare nella sezione podcast e selezionare il programma Ti dico un libro, hashtag Io resto a casa, oppure possiamo trovare i podcast anche sul sito di Replicante Teatro, quindi www.replicanteteatro.it, cliccate sulla scritta che vi compare e poi potete immediatamente scegliere il programma. Ti dico un libro, hashtag Io Resto a Casa, e lì trovate i podcast. Da qualche giorno siamo presenti anche tra le iniziative amiche di Voci di Cittadella, questo portale nato per i giovani, ovviamente essendo online, destinato a tutti quelli che vogliono partecipare. Attraverso un link si può accedere anche in questo caso a Replicante Teatro e quindi a tutti i nostri podcast dal 23 marzo, o comunque sono compresi anche gli ultimi. E allora ragazzi, noi come sempre ci vediamo domani sera alle 20:30. Grazie Barbara.
Grazie a te, ci vediamo, grazie a tutti e ci vediamo sì domani alle 20:30. Buonanotte.
Grazie anche ad Andrea Da Marco.
Grazie Fabiola, a domani allora. Buona serata a tutti.
Un grazie ovviamente anche alla regia e quindi a Daniele Frimer. Una buona serata e una buona notte a tutti voi. Ci vediamo domani alle 20:30. Ti dico un libro, hashtag Io Resto a Casa.